c'è bisogno di presentare questa sera Monsignor Galbiati, perché molti tra di noi c'è bisogno di presentare questa sera Monsignor Galbiati, perché molti tra di noi l'hanno apprezzato nelle serate precedenti e l'abbiamo apprezzato per quel motivo per cui noi, molti di noi l'hanno avuto come antico professore alla facoltà, per la sua chiarezza dentro la profondità, quindi non un gusto della Bibbia estetizzante, quanto invece il senso di una storia che colpisce e di cui ci fa pienamente partecipi. Queste sono almeno le motivazioni per cui godiamo questa sera di incontrarlo in questo terzo incontro. E i primi due incontri li richiamo: la storia primordiale, insegnamento sapienziale e lettura cristiana, con questi grandi 11 capitoli di Genesi, appunto 1-11. La seconda serata, la nascita dell'ideologia regale e messianismo, questo messianismo senza Messia o il messianismo del Messia. E finalmente questa sera, allora, e siamo proprio per noi milanesi così frettolosi, siamo già entrati nell'avvento, è un avvento del tutto straordinario perché è l'avvento del primo anno del solenne triennio che ci introduce al Giubileo del 2000 e che ha come titolo proprio questo anno Gesù Cristo Redentore. Questa sera, proprio alle porte dell'Avvento, c'è il grande profeta dell'Avvento, Isaia. E il titolo di questa sera, Isaia, il ciclo degli oracoli sull'Emanuele. Grazie Monsignore, vorremmo chiederle la cortesia anche di lasciarci un brevissimo spazio finale per domande, avendola questa sera con noi per la terza sera e speriamo anche per altre sere in avvenire. Grazie Monsignore.
L'argomento è in sintonia con l'Avvento. Sentiamo un po' la vicinanza del Natale quando osserviamo che già le vie sono costellate appunto di stelle in preparazione del Natale. Il ciclo degli oracoli sull'Emanuele, si chiama un ciclo così, in realtà sono tre oracoli, tre che sono però connessi tra di loro e sono nella stessa situazione storica, in Isaia, capitolo 7, capitolo 9, capitolo 11. Che cos'è il contenuto in genere di questi oracoli? Ecco, gli oracoli dell'Emanuele, cosiddetti dell'Emanuele, perché il primo contiene il nome di Emanuele, questi oracoli si inseriscono nell'attesa del futuro re messianico su cui ci siamo intrattenuti l'ultima volta, come nasce in seguito alla promessa attraverso il profeta Natan, la promessa di Dio a Davide, la perennità del trono, né? Ci sarà sempre uno della tua stirpe che regnerà sul tuo trono. Poi anche una condizione, se ricordate bene, se i tuoi figli discendenti, diciamo la dinastia di Davide, saranno infedeli allora io li punirò, ma non verrà mai meno la mia promessa. E noi adesso vedremo appunto negli oracoli dell'Emanuele questo aspetto. Gli oracoli si inseriscono dunque nell'attesa del futuro re messianico, in un momento storico di pericolo per la dinastia davidica, pericolo di essere, se ci fosse stato un colpo di Stato, allora si uccidevano tutti i membri, no, della famiglia regnante, in modo da non da eliminare futuri concorrenti. Quindi si era in questo pericolo per Davidica. Gli oracoli contemplano la nascita del futuro Messia. Questa nascita del futuro Messia è un segno che la dinastia in questo momento non sarà distrutta, perché appunto ci sarà, da questa dinastia verrà il Messia. E quindi chi ha fede nella promessa di Dio non deve dubitare in questo momento. Ecco, quindi segno della fedeltà di Dio verso la promessa a Davide. Però questo si inserisce dunque in una circostanza storica. Abbiamo un esempio molto chiaro adesso, come vedremo, in cui non si può capire, no, l'oracolo profetico se non lo si mette nel suo contesto. In genere i profeti non si possono leggere così, senza avere la conoscenza dello sfondo storico. Molte volte i profeti stessi, perché non è che il profeta faccia sempre delle profezie, no? Qualche volta fa le profezie, ma il profeta sarebbe l'educatore del popolo, quello che a nome di Dio minaccia e promette. Quando promette, allora riguarda l'avvenire; quando minaccia, riguarda la situazione presente, che è una situazione contraria alla volontà di Dio. Ecco, allora adesso dobbiamo prima di tutto comprendere bene la circostanza storica. La storia, questo momento storico, si svolge attorno a quattro personaggi. Il primo personaggio è il re di Assiria, Tiglat-Pileser, così nelle traduzioni moderne, seguendo l'ebraico. Il latino e il greco hanno Tiglat-Pileser, assomiglia di più al nome assiro, che è Tukulti-Pileser, se vi interessa, no? Cosa vuol dire? Il tempio è Sharra. È una protezione per gli anni del regno, Ecco, è un nome religioso. Dunque, Tiglat-Pileser III, riprendendo la politica di espansione delle conquiste assirie verso occidente, mette in pericolo il regno arameo di Damasco. Damasco sapete dov'è, e c'era ancora anche allora Damasco. Allo stesso posto, e vi era il re di Damasco con un piccolo regno, piccolo rispetto alla Siria, a Babilonia, no? Un piccolo regno chiamato Aram, da cui diciamo la lingua aramaica, la lingua di questa zona della Siria. Ecco, quindi questo è un boccone appetibile per il re di Assiria, questa città di Damasco, una bella oasi, poi sulla strada che conduce verso il Mediterraneo, poi verso il Libano interessante per tutti i cedri da tagliare per costruire le navi, e attrezzi da guerra, eccetera. Ecco, quindi il re Tiglat-Pileser III, che anni sono? 745-727 prima di Cristo, e quindi siamo secolo VIII, ecco, mette in pericolo il regno arameo di Damasco e anche i piccoli regni della Siria e della Palestina. Chi c'è in Siria, in Palestina? Ecco, prima di arrivare lì, dunque c'è Tiglat-Pileser, adesso il re di Damasco. Si chiama Rezin nel testo ebraico, nelle scrizioni assire si chiama Rasun, e così nella Bibbia latina e greca Rason, vedete che tante volte la maniera di leggere l'ebraico della versione greca e latina è più vicina a quello che doveva essere la pronuncia originaria, perché sapete l'ebraico si scriveva senza le vocali, tutte le lingue semitiche possono essere scritte senza le vocali, solo che si legge, per leggere bisogna capire prima di leggere, ecco, va bene. Allora questo Rezzino Rasun forma una lega di piccoli stati per opporsi all'espansione assira. L'unione fa la forza, quindi cerca alleati. Fra questi alleati c'è il re di Israele, con capitale Samaria. Il re di Israele si chiama Pekah, regna dal 737 al 732. Il re di Israele entra nella lega. Rezzin e Pekah vogliono coinvolgere nella lega anche il re di Giuda, Ahaz. Ecco qui il terzo personaggio, il quarto personaggio, sì. Il re di Giuda, Giuda vuol dire Giudea, la Giudea, che esistevano. Dopo la morte di Salomone, il regno di Israele si è diviso in due, regno di Israele a nord e regno di Giuda a sud, ecco, si sono, quindi vogliono coinvolgere nella lega contro gli assiri anche il re di Giuda, Ahaz. Date questo Ahaz deve essere un nome abbreviato, abbiamo il nome Ahazia e io Ahaz, no? È Dio che afferra Ahaz. Il re di Giuda Ahaz non vuole invece entrare nella lega, perciò l'esercito di Rezin di Damasco insieme con l'esercito di Pekah del re di Israele assediano Gerusalemme con l'intenzione di distruggere, non soltanto di uccidere Ahaz che non vuole entrare nella lega, ma di distruggere tutta la dinastia di Ahaz e sostituire un certo Tabeel, di cui non sappiamo niente, solo che il nome è Tabeel, è una vocalizzazione aramaica, un certo Tabeel che farebbe fatto entrare anche il regno di Giuda nella lega. Allora Ahaz non vuole entrare nella lega, lo distruggiamo, ci mettiamo quell'altro, quello sarà con noi. Ecco il progetto. Intanto però c'è un assedio attorno a Gerusalemme, un assedio ma che mette veramente in difficoltà. Ecco, allora appunto andiamo avanti. Ahaz con la casa di Davide, ecco la dinastia di Davide, si trova a mal partito, e in questo frangente allora interviene Isaia, ecco, col suo oracolo, che lo rassicura da parte di Dio ma esige la fede. Il Dio ha promesso la sussistenza la persistenza della dinastia di Davide, e quindi il Dio certamente è capace di realizzare la sua promessa, e il re Ahaz deve avere fede, e questo lo vediamo alla prima parte di questo oracolo, capitolo 7 di Isaia. Nei giorni di Ahaz figlio di Otam, figlio di Osia, re di Giuda, Rezin, re di Aram, e Pekah, figlio di Romelia, cioè il suo nome, re di Israele, marciarono contro Gerusalemme per muoverle guerra. E dice subito, però, ma non riuscirono a espugnarla. Però la questione era seria. Ora della fine sappiamo già che non riuscirono, non riescono. L'assedio si protrae, però l'assedio quando si protrae diventa, c'è la fame, la carestia, la pestilenza e via. Ecco, fu dunque annunziato, date questa insistenza sulla casa di Davide, è sempre la dinastia, casa di Davide, è l'interesse della dinastia. Gli aramei si sono accampati in Efraim è la tribù, diciamo, dove c'è il centrale del nord del regno il regno del nord era specialmente formato da tribù di Efraim e Manasse, discendenti di Giuseppe. Allora, quindi si è accampato in Efraim. Allora il suo cuore, il cuore del Rever, e il cuore del suo popolo si agitarono come si agitano i rami del bosco per il vento. La paura, l'angoscia, dice qui come facciamo adesso? Il Signore disse a Isaia: va incontro ad Achaz, tu e tuo figlio Sheariashuv. Questo nome strano vuol dire il resto, oppure un resto ritornerà. È un po' la conclusione di Isaia. Ci saranno disastri tremendi, vero? Per colpa dei peccati del popolo, e alla fine si salverà, vero? Tornerà a Dio un resto, l'altro, la maggioranza si perde, ma un resto si salva. Allora, Sheariashuv, e qui c'è il posto dove deve andare a incontrare il re. Fino al termine del canale della piscina superiore sulla strada del campo del lavandaio. Il lavandaio sono quelli che lavavano la lana, no? Gualchieraio si dice in italiano, no? Gualchieraio, avete mai sentito? E adesso battendo coi bastoni nell'acqua imbiancavano la lana delle pecore, ecco. Qui questo luogo deve essere un posto pericoloso, in stato di assedio, no? Quindi il re era là a esaminare un po' com'era la situazione, ecco. Tu gli dirai, ecco, la prima parte dell'oracolo: fa attenzione e sta tranquillo, non temere, il tuo cuore non si abbatta per quei due avanzi di tizzoni fumosi. Paragone quei due re ai due tizzoni che stanno fumigando e quindi stanno per spegnersi, due tizzoni. E cioè per la collera di Rezin degli Aramei e del figlio di Romelia. Poiché gli Aramei, Efraim e il figlio di Romelia hanno tramato il male contro di te dicendo: saliamo contro Giuda, Gerusalemme in alto, devastiamolo e occupiamolo e vi metteremo come re il figlio di Tabeel. Ecco, così dice il Signore Dio: ciò non avverrà e non sarà, perché capitale di Aram è Damasco e capo di Damasco è Rezin, capitale di Efraim è Samaria e capo di Samaria è il figlio di Romelia, cioè questo Pekah, come dire, ciascuno comanderà a casa sua, no? Poi c'è che dicono che sia un'interpolazione: ancora 65 anni ed Efraim cesserà di essere un popolo. Qui si predice la distruzione del regno di Israele e in realtà di tutta la popolazione, che viene deportata e non tornerà più, vero? Si disperderà. Ma non, questi 65 anni sono troppi. Alcuni dicono che forse era scritto 6 e 5 anni, 6 o 5 anni la conclusione importantissima: ma se non crederete non avrete stabilità. Allora già in questo oracolo c'è una cosa sicura: Dio mantiene la parola, quindi questo progetto di distruggere la dinastia non avverrà. Ma voi, attenti, se non crederete non avrete stabilità, vedete? Ecco, avrete da soffrire, vero? Ecco. Poi dopo si vedrà in seguito. E adesso andiamo avanti a vedere la storia come continua. Isaia propone ad Achaz di chiedere un segno da parte di Dio, un segno oltre ad avere fede nella sicurezza. Adesso Dio propone anche un segno, ma un segno miracoloso, proprio, vedremo, dopo leggeremo, ma vediamo prima il senso di questo. Achaz si rifiuta di chiedere un segno col pretesto di non tentare Dio, non voglio tentare Dio. Ma è un pretesto, in realtà lui ha già in mente il suo progetto, che non è secondo la fede. Il suo progetto è quello di ricorrere direttamente al re di Assiria, dichiarandosi suo vassallo. Questo non è una politica, diremmo, cinica, no? Non è un personaggio. Questo Ahaz è giudicato molto male nel libro dei re, vero? Piuttosto che un cinico, un miscredente, no? È un superstizioso, perché si attacca ai culti, anche ai culti degli Assiri. Gli Assiri sono potenti, dunque è la loro religione porta fortuna, no? Ecco la superstizione, attaccarsi, perché si dice dopo, vedremo dopo, che l'ha fatto costruire a Gerusalemme nel Tempio, ha fatto buttare da parte l'altare tradizionale fatto costruire da Salomone per mettere un tempio, un altare di cui aveva visto il modello a Damasco quando era andato incontro a Tiglath-Pileser, re di Assiria, un altare assiro. Allora ha fatto costruire un altare assiro nel Tempio di Gerusalemme, quindi un uomo un po' a modo suo, ma che in questa maniera era contrario alla fede. Gli ha visto, non avere altro Dio all'infuori di me, eh? Ecco, l'oracolo vede la nascita del Messia dalla Vergine, segno dunque che la dinastia non sarà distrutta, ma preannunzia anche che il ricorso alla Siria sarà una punizione divina per il regno di Giuda. Quindi abbiamo una profezia che da una parte è di favore, no? Ma dalla parte di Dio, Dio mantiene la sua parola, e d'altra parte è anche una profezia di castigo, castiga questa mancanza di fede. Se non avrete fede non sussisterete. Ecco allora la seconda parte, forse in un altro momento, poco dopo, però sempre in rapporto a questa situazione, il Signore parlò ancora ad Ahaz, il Signore attraverso a Isaia, perché vedi come sono le parole. Chiedi un segno dal Signore, no? Allora è Isaia che parla. Chiedi un segno dal Signore, tuo Dio, metto qui, tuo Dio ancora, dopo dirà mio Dio, tuo Dio, dal profondo degli inferi, oppure lassù in alto, un segno in cielo o giù nell'abisso. Ma Ahaz rispose, non lo chiederò, non voglio tentare il Signore. Ecco, questa una ipocrisia, vero? Dice, non tenterà il Signore Dio tuo, è uno e qui dice, non voglio tentare il Signore. Ascoltate, allora Isaia disse, ascoltate casa di Davide, sempre di cosa, casa di Davide, non si rivolge appena a lui, ma a tutta la dinastia. Non vi basta di stancare la pazienza degli uomini, perché ora vogliate stancare anche quella del mio Dio. Dice, crea una distanza. Non sappiamo bene perché dice, stancate la pazienza degli uomini, no? Forse c'erano delle tasse un po' esose, no? E comunque, qui si tratta che un atteggiamento che indispettisce Dio, no? Come propongo un segno e non lo vogliono. Che gioco giochiamo? Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Allora ci si aspetta un segno che sia grandioso, miracoloso, no? Un segno in cielo, sull'abisso. Ed ecco allora il segno. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele. Immanuel vuol dire con noi è il Signore. Notate che non è necessario dire è lui il Signore con noi, ma questo bambino nasce in una circostanza per cui si deve dire il Signore è con noi, quindi è dalla nostra parte, il Signore ci sostiene, e continua. Egli mangerà panna e miele,
finché non imparerà a rigettare il male e a scegliere il bene. Qui la parola panna è, come si dice, in mancanza di meglio. La parola esatta sarebbe yogurt. Si potrebbe mettere, perché va bene che yogurt è una parola turca, ma oramai si usa in italiano, e trovare un'altra parola che lo sostituisce, latte acido, no? Si vuol dire latte acido e miele. Ecco. E poi dice, poiché prima ancora che il bimbo impari a rigettare il male e a scegliere il bene, sarà abbandonato il paese di cui temi i due re. Allora, adesso vediamo, non è così chiarissimo, no? Difatti ci sono due interpretazioni di questa parte. Secondo me è già la parte negativa, cioè di castigo. Questo nascerà, questo bambino si chiamerà Emanuele, perché veramente il Dio sarà col suo popolo allora, no? Perché te, ecco, no? Dice, ecco la Vergine, quindi non è che qui, ecco, è nella visione che ha, la visione della nascita del Messia. La nascita del Messia è la garanzia, ecco, segno questo, che Dio è fedele e che la dinastia non sarà distrutta, anche adesso che interessa, in questo momento. In questo momento la dinastia sarà salva, perché deve nascere il Messia. Ma poi questo bambino è immaginato nei primi anni, no, della sua vita, o di qualunque bambino. Cioè, adesso si calcola il tempo che ci mette un bambino a raggiungere un po' la ragione. Prima ancora che il bimbo impari a rigettare il male e a scegliere il bene, sarà abbandonato il paese di cui temi i due re. Sembra di intendere la profezia ancora favorevole. Vuol dire, questi pochi anni, in quei pochi anni che distanziano la nascita di un bambino dall'età della ragione, in questi pochi anni sarà abbandonato, cioè reso deserto, il paese di cui tu temi i due re, sia il regno di Giuda di Israele come il regno di Damasco saranno distrutti. E allora tiriamo il fiato, no? Questa tremenda oppressione del momento si sarà disintegrata, perché i due re che adesso sono una minaccia saranno totalmente distrutti. E allora sarebbe questo già ancora profezia di favore, di benedizione divina, di liberazione. Più avanti invece viene la profezia di castigo. Il Signore manderà su di te, o contro di te, sul tuo popolo e sulla casa di tuo padre, ecco ancora la dinastia, manderà giorni quali non vennero da quando Efraim si staccò da Giuda. Manderà il re di Assiria, questo re di Assiria in cui spera Ahaz, la sua protezione, sarà un disastro anche per te, per la casa di tuo padre, quindi anche per il regno di Giuda e per Gerusalemme. Questo re di Assiria diventerà un castigo di Dio. Allora certamente ci sono i due aspetti, l'aspetto di fedeltà di Dio, e quindi è positivo, e l'aspetto negativo. Ma dove comincia l'aspetto negativo? Io penso che cominci già quando dice mangerà yogurt e miele finché imparerà a rigettare il male e a scegliere il bene. Perché mangiare il pane, il yogurt e il miele, latte acido e miele, non è come dire la terra dove scorre il latte, il miele. Notate che questa promessa, la terra dove scorre latte e miele, è una promessa con un linguaggio da nomadi. i nomadi allevatori di capre, di pecore, latte, allora, e miele, se il miele selvatico non c'era, no? Non siete persuasi. Non si parla qui, sarà come quando si vive nella terra promessa, per il fatto che i due regni nemici saranno distrutti, e allora ci sarà festa, no? Faremo festa, allora sarà una bella vita, ma questo bambino passerà i suoi anni, insomma i primi anni, nella gioia, ecco. Ma potrebbe essere invece un'altra interpretazione, che gli yogurt e il miele sono il cibo dei nomadi, della pastorizia, e quindi si contrappone all'agricoltura, il frumento, l'olio, il vino, no? Ecco l'agricoltura, qui niente frumento, niente olio, non c'è più olio, non c'è più vino, c'è soltanto yogurt, il latte acido, il miele selvatico. Se non siete persuasi, ecco che possiamo leggere quando descrive il disastro portato dagli assiri nel territorio palestinese, quindi anche nel regno di Giuda, si parla proprio di quello. In quel giorno il Signore raderà col rasoio preso in affitto oltre il fiume dell'Eufrate. Oltre il fiume ci sono gli assiri, no? Al di là dell'Eufrate. In quel giorno raderà, andrà al Signore, il Signore è lui che agisce, quindi viene dal Signore questo, viene dagli assiri, ma è il Signore che manovra gli assiri, e il Signore prenderà in anolo, no? Hanno figurato un rasoio dagli assiri, e dopo spiega, cioè il re assiro è questo rasoio. E raderà il capo, il pelo del corpo e la barba, tutto quanto, quindi raschia tutto, questo passaggio degli eserciti assiri distrugge tutto, così. Allora avverrà in quel giorno, siamo sempre in questo tempo di disastro portato dagli assiri, ognuno alleverà una giovenca e due pecore, è poco, No, ma i nostri contadini, sì, perché erano contadini, avevano altri proventi, e però potevano anche tenere una mucca o due mucche, no? E così c'era il latte da vendere ai signori. Invece qui no, soltanto quello. Ognuno alleverà una giovenca e due pecore, per l'abbondanza del latte che faranno si mangerà yogurt. Di yogurt e miele si ciberà ogni superstite in mezzo a questo paese. Il paese è desolato, devono accontentarsi del cibo dei nomadi, dei pastori. Avverrà in quel giorno ogni luogo dove erano mille viti, valutate mille sicli d'argento, sarà preda dei rovi e dei pruni. Allora i vigneti saranno abbandonati, deserti. Vi si entrerà armati di frecce e di arco, perché tutta la terra sarà rovi e pruni, in tutti i monti, perché qui c'è la terra, adesso sulle montagne si poteva non apportare l'aratro, no, sulla montagna, ma la zappa, allora, in tutti i monti che erano vangati con la vanga non si passerà più per paura delle spine dei rovi. Serviranno ancora da pascolo per gli armenti in luogo battuto dal gregge. E allora mi sembra abbastanza ragionevole pensare che qui si tratti già di un castigo. Ecco, in quei pochi anni che vanno dalla nascita di un bambino all'età della ragione, vi sarà miseria. Saranno anni di miseria. E perché? Per causa dell'intervento del re di Assiria. Allora vediamo come vanno avanti. No. Dopo torniamo ancora per la nascita, vero? La Vergine. Allora, il ricorso alla Siria sarà una punizione divina per il regno di Giuda. Adesso il seguito degli avvenimenti. circa l'anno 734 siamo qui, Ahaz fa pervenire a Tiglat-Pileser l'offerta del vassallaggio e la richiesta di protezione. Nel secondo libro dei re, dove si parla appunto di Ahaz, abbiamo questo episodio. Ecco. Ahaz mandò, leggiamo ancora, e con altre parole dice la stessa situazione storica che abbiamo visto. In quel tempo marciarono contro Gerusalemme Rezin re di Aram e Pekah figlio di Romelia re di Israele, l'assediarono ma non riuscirono ad espugnarla. Ma ecco una novità: il re di Edom approfittò di quella occasione per riconquistare Elat e unirla al suo regno. Edom, gli Idumei, i Edomiti abitavano nel sud del Mar Morto, in questa zona, e questi Idumei erano soggetti al re di Giuda. Adesso il re di Giuda si trova in difficoltà, approfittano del momento per rendersi indipendenti, vero? E almeno riconquistare Elat, cioè adesso Elat è una bellissima città israeliana, né? Sul golfo di Elat, o Aqaba. Aqaba è la città araba, Elat è la città ebraica, ed unì il suo regno, ne scacciò i giudei e tornarono ad abitarvi gli Idumei fino ad oggi quando si è tanti anni fa, fino ad oggi. Ahaz mandò messaggeri a Tiglat-Pileser re di Assiria per dirgli: io sono tuo servo e tuo figlio, vieni, liberami dalla mano del re di Aram e dalla mano del re di Israele che sono insorti contro di me. Ahaz prese l'argento e l'oro che si trovava nel tempio e nei tesori della regia, lo mandò in dono al re di Assiria. Il re di Assiria lo ascoltò e assalì Damasco e la prese, ne deportò la popolazione a Kir e uccise Rezin. Ecco allora il seguito degli avvenimenti. Allora Ahaz fa pervenire a Tiglat-Pileser l'offerta di vassallaggio e la richiesta di protezione, dopo resta vassallo. In questa maniera il re di Giudea diventa un regno vassallo del re di Assiria. Nel 732 allora Tiglat-Pileser interviene contro Damasco, uccide Rezin e del regno di Damasco fa una provincia della Siria, ecco, e diventa parte del territorio assiro, una provincia assira, quella che noi adesso chiamiamo Siria, che allora si chiamava Aram. Ecco, questa provincia includeva anche i territori settentrionali del Regno di Israele, la Galilea, le tribù di Zabulon, Neftali, Issacar, queste tribù settentrionali. Quindi, in coincidenza con la deportazione della popolazione dell'Aram, deporta anche le tribù settentrionali del Regno di Israele. Ecco qua. Dopo e sul trono di Israele mette come suo vassallo Osea, il nome Osea. Questo Osea dovrebbe fare il bravo vassallo, no? Ma anche lui a un certo momento gli viene in mente di ribellarsi, non paga più il tributo e dice: c'è il re dell'Egitto, e pensa di appoggiarsi al re dell'Egitto contro la Siria, ma è un calcolo fatto male. E così il nuovo re di Assiria, Salmanassar V, pone l'assedio a Samaria nell'anno 722, ma muore durante l'assedio, dura 2 anni l'assedio della città, muore durante l'assedio Salmanassar V. Il nuovo re è Sargon II, e qua nella sua iscrizione descrive appunto la presa di Samaria e la deportazione. Sargon II nell'anno 722 o 721 distrugge Samaria e il regno di Israele e deporta la popolazione. Più tardi poi, avendo assoggettato altri paesi, deporta la gente e la impianta lì nel territorio rimasto vuoto o quasi, no? Del regno di Israele. Siete che la città è Samaria, qui questa è l'origine dei samaritani, i quali erano costituiti dalla popolazione, diremmo lasciata lì perché non aveva nessun valore, deportavano i maggiorenti e, come ho già detto altre volte, i capaci di fare lavori, gli artigiani per i lavori, i contadini restavano lì, insomma, ecco. Si è mescolata allora la popolazione locale con questi fatti deportati lì, e quindi una popolazione che secondo gli ebrei era una popolazione mista, anche religiosamente mista. Tuttavia in seguito, bello nel tempo, quando i giudei ritornano dall'esilio e via, anche i samaritani si avvicineranno molto alla religione, avranno il Pentateuco, i primi cinque libri della Bibbia, e sono conservati anche dai samaritani, in ebraico, è la lingua, solo che i samaritani hanno un altro alfabeto, scrivono l'ebraico con l'alfabeto molto simile a quello antico, quello fenicio, doveva essere così anche per i giudei, no? Ma col tempo la scrittura ebraica è stata conformata, ma poi resa anche calligrafica, conformata alla scrittura aramaica. Ecco, questa è una cosa che non interessa all'esegesi qua, però può interessare per il Vangelo quando parla dei samaritani, però ecco. Al tempo di Gesù i samaritani erano, dal punto di vista forse anche etnico, loro anche oggi sono persuasi di essere discendenti di Efraim, Manasse, di Giuseppe. Allora, Giuseppe, sapete che Giuseppe ha dato due tribù, Efraim e Manasse, due figli di Giuseppe, ecco, è questo. E loro dicono di essere discendenti, non accettano questa idea di essere una popolazione mista, però è narrato con abbastanza oggettività nella Bibbia questo fatto, e non sembra che sia scritto per odio di razza, no? Per calunniare i samaritani. Adesso, quindi abbiamo visto come andavano a finire le cose, siamo in pochi anni, il regno di Giuda è superstite, Achas poi avrà un certo rifiorire con Ezechia, il re Ezechia, quello era un re pio, santo come Davide, invece Achas è quel che era. Ecco, abbiamo questo fatto. Allora, vedete un particolare di Achas. Achas andò incontro a Tiglath-Pileser, re di Assiria, in Damasco, a fare i complimenti, no? E visto l'altare che si trovava in Damasco, il re Achas mandò al sacerdote Uria il disegno dell'altare e il suo piano, secondo il lavoro. Uria costruì l'altare, eccetera, prima che tornasse indietro il re. Quindi, ho detto, piuttosto superstizioso che non cinico, no? Ecco, Achas, però è lui la causa di tutti questi disastri che incombono anche sulle... E allora, che rapporto c'è tra questa profezia, questo oracolo, con quello che è citato? Questo oracolo è citato da Matteo all'inizio del suo Vangelo, dopo aver detto come avvenne la nascita del Messia, ne dice: tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emanuele, che significa Dio con noi. Ecco, il contesto, adesso gli esegeti non si sono più, come facevano fatto anche molti padri della Chiesa, che il rapporto di avveramento è nel fatto del concepimento virginale. Gli ebrei non hanno capito che ci si trattasse di un concepimento virginale, perché non c'è la parola vergine nell'ebraico, ma la parola alma, che significa una ragazza. Ragazza che, se non è successo niente, è vergine. Ecco. E difatti questa parola alma si trova in diversi testi, no, nella narrazione. E per esempio è Rebecca, che è incontrata al pozzo, vergine, non se un uomo l'aveva conosciuta, non aveva mai conosciuto uomo. Almace, però, non la parola Betula, Betula vuol dire proprio vergine, nel senso fisico. Alma è una ragazza, ecco. Allora, non hanno sentito qui una... D'altra parte, però, si potrebbe dire, notate che aveva promesso, aveva offerto un segno nel cielo, un fatto straordinario, e che una giovinetta a un certo momento diventi madre non è un fatto così straordinario, no? Allora, se fosse così, il parallelo sarebbe tra l'oracolo che riguarda una vergine che come vergine diventa madre e la realizzazione che è effettivamente questa. Ma se invece si prescinde dal fatto, né Isaia né i suoi contemporanei hanno capito in questo senso, il segno è il fatto, il rapporto è quello che è stato detto allora, vedo l'alma che ha il figlio, cioè che è il Messia, Emanuele, Dio è con noi, ecco che si realizza adesso a questo punto. In questo momento della storia si realizza quello che aveva allora predetto Isaia. Vedete che l'una e l'altra spiegazione possono andare bene, furono fatte l'una e l'altra e hanno la loro probabilità. Ecco. A me sembra però che quando nel secolo terzo, secondo, prima di Cristo, e hanno tradotto in greco questa, il libro di Isaia, perché hanno messo Parthenos, potevano mettere Neanis, che vuol dire ragazza, no? Neanis in greco, no, per Parthenos, quindi si vede che già avevano, almeno in quella corrente, quella tradizione, non tutti, ecco. Perché una delle prove che noi portiamo per dire l'evangelista Matteo e l'evangelista Luca non avevano la diffamazione, no? La ragazza madre, cosa è successo, insomma, perché non avevano nessun bisogno di inventare questo? Perché gli ebrei non aspettavano un Messia figlio di una vergine e quindi non avevano una ragione di mettere questo fatto. Invece sia Luca sia Matteo, indipendentemente, perché si vede che non si conoscono, vero, no? Se leggete bene, ti narrano ciascuno per conto suo, affermano questo fatto nonostante che non era aspettato dagli ebrei e poteva creare invece delle difficoltà, come di fatti è creato, presso gli ebrei è sorta una favola, una leggenda su questo fatto, vero, che Gesù è nato da il padre sarebbe un soldato romano, vero, che ha più o meno qualche fatto di lì, è nato questo bambino così, e dopo ha fatto carriera, no? E vedete, allora adesso andiamo avanti perché gli manca solo un quarto d'ora e ci sono altri due oracoli, non hanno le stesse difficoltà di questo e sono nello stesso ambiente storico, ecco. Avete capito che non si sarebbe potuto capire niente se non si sa la storia a cui si riferiscono questi fatti. Ecco perché non potete leggere i profeti così, è meglio prima conoscere bene la storia, poi interessarsi. Ecco. Adesso leggiamo, siamo nel capitolo 9, alla fine del capitolo 8 si parla della grande sciagura, con la figura di tenebre, no? Delle tribù settentrionali, quindi si allude alla deportazione, forse anche alla distruzione di Samaria, ma qui si va proprio, parla della parte settentrionale del regno di Israele, cioè la Galilea. Dobbiamo leggere addirittura Matteo, perché di fronte all'Evangelista Matteo, che vuole sempre trovare dei precedenti nelle predizioni, c'è il fatto: come mai? Perché Gesù comincia proprio là in Galilea, e nei Vangeli sinottici è proprio la Galilea il punto forte della predicazione di Gesù, però è soltanto alla fine, poi a Gerusalemme, durante la settimana, lì, quella settimana santa, no? Predica nel Tempio, ecco, nei tre Vangeli, Matteo, Marco, Luca. E Matteo dice: come mai? Perché? E vede un disegno di Dio nelle parole di Isaia che leggeremo dopo. Cominciamo a leggere qui. Siamo a Matteo capitolo 4, alla fine del capitolo 4. Avendo intanto saputo che Giovanni era stato arrestato, Gesù si ritirò nella Galilea e, lasciata Nazareth, venne ad abitare a Caffarno, presso il mare, il lago, questo mare è il lago di Tiberia, devo dire, nel territorio di Zabulon e di Neftali, le tribù che non c'erano più, però era il territorio di Zabulon e di Neftali, perché si adempisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia: il paese di Zabulon e il paese di Neftali, sulla via del mare, la via che comunicava l'Egitto con la Siria, passava proprio tra Palestina, che era il corridoio, ancora adesso il corridoio, no? Tra l'Africa e l'Asia, la via del mare, al di là del Giordano, paese di Galaad, al di là del Giordano, Galilea delle genti. Galilea vuol dire circondario, sa poco, distretto, no? Geograficamente, delle genti. Queste genti sono i pagani, perché in quella regione c'erano molti pagani. Siamo fatti alla storia, no? E solo la tribù di Giuda è tornata dall'esilio babilonese e quindi ha ripopolato Gerusalemme e tutta la zona attorno a Gerusalemme, la Giudea. La Giudea è piuttosto arida, dice. Allora, a un certo punto, questi giudei sono andati a cercare lavoro e belle belle campagne da coltivare in Galilea. E questi Galilei, in fondo, non sono discendenti delle tribù che ormai erano state deportate e non tornarono indietro più. Questi Galilei erano poi giudei che erano andati ad abitare in Galilea, perché era, ecco, là un po' lontani dai centri, lì si erano un po', diremmo, barbariti, diventano un po' più duri, no? I Galilei, di confronto a quelli anche più semplici, però, no? più spontanei. Ecco perché Giuseppe, che era a Nazareth, e anche Maria vanno poi a Betlemme, perché la loro origine là, c'è, dovevano avere qualche pezzo di terra, magari in condominio con parenti, ecco, e hanno dovuto fare il censimento da dove avevano una proprietà terriera. Ecco, questo per spiegare, no, così tra parentesi, alcune cose. Ecco, allora, il paese di Zabulon, il paese di Neftali, sulla via del mare al di là del Giordano, Galilea delle genti, il popolo immerso nelle tenebre ha visto una grande luce, su quelli che dimoravano in terra e ombra di morte, una luce si è elevata. Questo adesso leggiamo questo testo. Allora, comincia alla fine del capitolo 8 con le parole: in passato umiliò la terra di Zabulon e la terra di Neftali, ma in futuro renderà gloriosa la via del mare oltre il Giordano. E dopo traduce male la curva di Goim. Io non capisco che idea hanno avuto di tradurre la curva Galil, va bene, ma noi ci diciamo pure circondario, no? Ma bastava dire Galilea, no? Perché era un termine geografico, la Galilea di Goim. Goim vuol dire i gentili, i pagani. Allora bastava dire, come nel Vangelo, in modo da stabilire molto bene la correlazione, Galilea dei pagani, però. Ecco qua, in passato umiliò, invece il popolo che camminava allora nelle tenebre ha visto una grande luce, su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia, gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si gioisce quando si spartisce la preda. Finita la mietitura si canta, poi si prende la ciocca e poi e si spartisce la preda, finita la guerra, intanto si divide il bottino e si gioisce, ecco, poiché, adesso spiega, è finita la guerra, è finita l'oppressione, il giogo che gli pesava e la sbarra sulle sue spalle, il bastone del suo aguzzino, tu hai spezzato, da Dio, tu hai spezzato come ai tempi di Madian nella storia di Gedeone che ha vinto i Madianiti, Allora, è stata una vittoria come quella, poiché adesso ogni traccia di guerra è stata bruciata, Ogni calzatura di soldato nella mischia e ogni mantello macchiato di sangue sarà bruciato, sarà esca del fuoco. Quindi non si parla più di guerra. Perché? Perché un bambino è nato per noi e ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il segno della sovranità ed è chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, padre per sempre, principe della pace, grande sarà il suo dominio e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul regno che egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia ora e sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Voi avete qui una profezia messianica, no? La predizione del futuro re Messia, ma unto del Signore, dove si unisce assieme, no? la pace e la prosperità insieme col governo di questo, che però qui è presentato bambino ancora, no? Questo bambino nato per noi ha delle caratteristiche, consigliere ammirabile, sì, quando sarà cresciuto, no? Però comunque Dio potente, vedete che qui dovrebbe creare una difficoltà per l'esegesi degli ebrei, che questo re messianico è chiamato Dio. Noi non troviamo difficile questo, ma sarà strano. Isaia, però, è il Gibbor, è il Dio forte, eroe divino. Potrebbe essere un titolo dato al re Messia senza voler entrare nella questione della divinità, no? Padre per sempre, cioè sarà sempre lui il padre del suo popolo, principe della pace, durante il suo governo vi sarà la pace. Ecco, e perché, se voi vi domandate, questo passo non è citato mai nel Vangelo, sarebbe bello, no, che fosse citato, no? E perché la versione greca non poteva tollerare questo Dio potente, cioè i traduttori erano ebrei, no? Traduttori prima di Cristo, e quando trovavano delle difficoltà teologiche le aggiravano nella traduzione. Tante volte dove c'è Dio mettono angeli, oppure c'è Elohim, è un nome plurale, potrebbe significare dei, in genere vuol dire Dio, è un nome plurale di maestà, plurale in quel senso lì. E delle volte nel tradurre in greco metto angeli, angeli. Qui c'è questo Dio potente. Allora hanno girato la cosa in questo modo: il suo nome sarà Angelo del Grande Consiglio. Se voi avete buona memoria e avete seguito con interesse la liturgia di Natale, trovate che uno dei canti della messa di Natale, una delle tre messe, testo, un bambino è nato per noi e sarà il suo nome Angelo del Grande Consiglio. Quindi questo canto deriva dal greco direttamente invece che dalla Bibbia latina di San Gerolamo, vero? San Gerolamo traduce invece come nel testo lì, Deus fortis in latino. Mi pare che questo possa bastare per dire, vedete, siamo ancora in questa situazione, è ancora in un momento difficile, però si prevede che proprio quella zona che ha sofferto di più sarà quella che avrà per prima, vero? Questa zona, come così intende Matteo, per prima questa zona, prima devastata, sarà quella che godrà della presenza del Messia. Ecco, ma il Messia è ancora descritto con i lineamenti del re, vero? Il re. Ed ecco allora il capitolo 11, e così abbiamo quasi finito. Un germoglio spunterà dal tronco di Jesse. Jesse è Ishai in ebraico, no? Ishai, il padre di Davide, quindi il tronco di Jesse è ancora la dinastia di Davide. Questa parola tronco in ebraico è una parola che significa piuttosto il ceppo, il tronco troncato, non il tronco, per noi diciamo nell'anatomia dell'albero abbiamo la radice, il tronco e i rami, no? Ma non in questo senso tronco, è tronco, il ceppo, il troncato, per dire, perché c'è tutto un seguito di sventure prima, di castighi, di sventure, e adesso sembra che sia perduto ogni speranza, no? Dal ceppo di Davide, un germoglio, lo stesso che un virgulto, dalle sue radici, su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore, conoscenza e scienza, no? E poi dice un'altra volta la parola timore del Signore. Si compiacerà del timore del Signore. Se ricordate dal Catechismo i sette doni dello Spirito Santo, vi accorgete che nel testo latino o anche greco, sì, la parola timore del Signore è stata sdoppiata. Pietà, timore del Signore, tradotto pietà, euseveia, no, in greco, pietà, e l'altra timore del Signore. Allora restano sette, altrimenti qui sono sei, due a due, ecco. Ricordo che il nostro professore là a Roma, per non risolvere in un modo più semplice, dire ma i doni dello Spirito Santo non sono che siano sette, otto, dieci, no? Si può dividere da secondo i punti di vista. I doni dello Spirito Santo, si può catalogarli in diverse maniere. Bene, e qui nel testo sarebbero quattro paia, no? Che ha già un senso simbolico, anche il quattro sono le quattro zone della Terra, quattro venti, un senso cosmico, ma comunque invece il nostro professore dice, vedete, la parola spirito c'è sette volte. Spirito del Signore, spirito di sapienza, di intelligenza. Vedete, è come l'immagine del candelabro a sette braccia, no? C'è il braccio centrale che è poi il prolungamento del piedestallo, e dopo c'è sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, timore di Dio. Ecco, così spiegava il dono settemplice dello Spirito Santo, ma sette è anche un numero simbolico per indicare la perfezione. Qui è un personaggio regale, è un re questo, ma quando mi dice un germoglio spunterà, allora comincia dall'infanzia, no? Quando spunta nasce, e quindi ancora siamo ancora nel tema della nascita di un fanciullo che è il Messia. E poi abbiamo la descrizione di questo regno ideale, e poi una specie di paradiso terrestre. non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire, ma giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli oppressi del paese. Dal re si chiedeva proprio questo. Si vede che era tanto difficile trovare dei re che esercitassero veramente la giustizia verso la povera gente. La sua parola sarà una verga che percuoterà il violento, con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. Fascia dei suoi lombi sarà la giustizia. Cosa vuol dire fascia dei suoi lombi? Se la porta sempre con sé, stretta alla sua persona la giustizia, fascia dei suoi lombi, ecco, cintura dei suoi fianchi, vedete il parallelismo, no? Fascia, cintura, lombi, fianchi, la fedeltà, la giustizia, la fedeltà. E allora abbiamo un mondo tutto diverso. Il lupo dimorerà insieme con l'agnello. Tutti intendono questo in senso metaforico, simbolico, non è che interessi il lupo e l'agnello, no? Interessano gli uomini che sono uomini lupus, gli agnelli che vanno sempre di mezzo, gli stracci che vanno sempre per aria, no? Ecco, senso allegorico. Allora il lupo abiterà con l'agnello, la pantera si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme, un fanciullo li guiderà, basterà un pastorello per condurre, niente meno che anche il leone e l'uncello. La vacca e l'orsa pascoleranno insieme, si sdraieranno insieme i loro piccoli. Il leone si ciberà, dice, di paglia, anche qui traduce male, secondo me la paglia è troppo secca, si può anche mangiare quella, ma il fieno, no? Ha sempre parlato del fieno, il leone si ciberà del fieno come il bue. Il lattante, adesso abbiamo il bambino appena lattante ancora, si trastullerà sulla buca dell'aspide, c'è la buca del cedente serpente lì, Il bambino è lì che ci gioca su senza paura. E poi, dopo, qui dice, il bambino metterà la mano nel covo dei serpenti velenosi. C'è il lattante, dopo c'è lo slattato, che qui slattato noi non usiamo tanto questa terminologia, c'è il bambino, il lattante, il bambino. È sempre il parallelismo, no? E la cosa è detta due volte con parole diverse. Ecco, il bambino metterà la mano nel covo di serpenti velenosi, non agiranno più iniquamente, né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la saggezza del Signore riempirà il paese come le acque ricoprono il mare. Ecco, vedete allora qui il messianismo che avevamo chiamato senza Messia, Il messianismo, che c'è l'era messianica, un'era di pace, di serenità, di benessere, qui è come un ritorno al paradiso terrestre, ecco, invece, dove non c'è più, vedete, addirittura sembra che gli animali qui, carnivori, si cibano di erba, anche loro, no? Se voi leggete bene il libro della Genesi, all'inizio della creazione, sembra che prima del diluvio, no, anche gli uomini dovevano mangiare soltanto i vegetali. Dopo il diluvio hanno il permesso di mangiare anche la carne, vero? Però il sangue no, il sangue non deve essere usato come cibo, ecco, l'uso che è ancora nel mio ambiente ebraico. Ecco, abbiamo visto questo e penso di avere dimostrato il fatto come le profezie non sono un evento anticipato, no? E questo anche per una ragione importantissima. Una profezia troppo chiara viene a influire sulla libertà. Uno allora volontariamente si comporterà come è detto nella profezia. Abbiamo un esempio, ma dopo ti divento troppo lungo la faccenda. E nella storia, nel libro dei Re, la storia di Eliseo. Eliseo incontra Hazael, re di Aram, sempre di Damasco, perché facevano guerra contro il regno di Giuda. E quello dice: mi manda il mio sovrano, andiamo a vedere, il mio sovrano che è malato, e domanda se deve guarire. Siccome si sapeva che in Israele c'era questo profeta Eliseo, ecco che ricorrevano a lui per varie cose. Ricordate Naaman, che era lebbroso, e Eliseo lo ha guarito. Siamo Elia, Dio, figlio della vedova, no, perché è molto caratteristica questa, non è Eliseo, non è Eliseo, è proprio Elia, vediamo un po'. Ecco, Elia è stato sul Sinai e ha ricevuto l'incarico. Ritorna sui tuoi passi, dice il Signore, verso il deserto di Damasco. Giunto là, ungerai Hazael come re di Aram. Poi ungerai Jehu, figlio di Nimsi, come re di Israele. E ungerai Eliseo, figlio di Safat, di Abel-Mehola, come profeta al tuo posto. Se uno scamperà dalla spada di Hazael, lo ucciderà Jehu. Se uno scamperà dalla spada di Jehu, lo ucciderà Eliseo. Io poi mi sono risparmiato in Israele 7.000 persone, quanti non hanno piegato le ginocchia a Baal e quanti non hanno baciato con la bocca il culto di Baal. Partito di là, Elia incontrò Eliseo, e costui arava con 12 paia, eccetera. Poi Eliseo, ecco, dopo è proprio... Mi dovete scusare, ho perso il filo qua, perché la storia, ecco, quindi abbiamo Elia che viene, ecco. Ecco qua. Eccetera. Comunque gli viene incontro, dice: Ben-Hadad, mio sovrano, è ammalato, deve guarire. Ma sì, guarirà. Ma Eliseo si mette a piangere. Perché piangi? Io so il male che tu farai al mio popolo. Allora devo diventare re, sì. Allora quello torna a casa, prende il cuscino, soffoca Ben-Hadad e regna al suo posto. Vedete che la profezia ha agito, lui ha eseguito quello che il profeta aveva detto, ha profetizzato che sarebbe diventato re, lui ha fatto in maniera di diventarlo subito, vero? Ecco, vedete il pericolo quindi la profezia non ha lo scopo di dopo può essere alla fine, quando gli avvenimenti si sono realizzati questi avvenimenti, allora effettivamente si può fare il confronto, ma prima non deve essere un anticipo, appunto perché non influisca sulla libertà. Quindi deve avere sempre qualche cosa di incompleto, di incerto, soltanto dopo si può vedere bene, vero? In questo senso. Allora qui noi abbiamo certamente il fatto che Isaia prevede questo futuro re e di conseguenza l'orientamento del suo pensiero è ottimista. Il Dio mantiene la sua promessa, il Dio ha un disegno che certamente realizzerà. Nel frattempo però fa il suo dovere di castigare, minacciare, a costo anche di essere perseguitato. Bene, mi sembra così di aver dato un'idea almeno, guardate che la Bibbia è grossa, no? Allora, noi abbiamo studiato per 4 anni in teologia la Bibbia, poi mi hanno mandato a Roma per 3 anni ancora a studiare la Bibbia, ma non è mica studiata tutta in quei 3 anni, no? Ce n'era ancora da studiare con iniziativa personale, e non dico di averla davvero studiata tutta, ecco. Questo perché non siate pretenziosi a dire noi dobbiamo diventare dei biblisti, no? Tuttavia c'è troppa ignoranza della Bibbia in genere nel nostro ambiente, no? Almeno come leggere i fatti, conoscere i fatti, se non, e dopo, una volta che si conoscono i fatti, siamo un inquadramento di tutti questi avvenimenti, sì, anche leggendo una parte o l'altra che è più utile per l'anima propria, e la si inserisce dentro nel suo vero ambiente. Poi, conoscendo bene questa storia, questo ambiente, si evita anche di scandalizzarci di fronte a certi fatti, vero? Sono fatti, la Bibbia dice tutto quello che dell'uomo, no? Rivela a se stesso l'uomo, la Bibbia, vero? Con tutte le sue possibili cattiverie e anche tutta la sua possibile altezza, vero? Bene.
Monsignore, se permette, lasciamo 10 minuti di domande. Se permette.
Qualcuno ha preparato qualche domanda?
Lasciamo 10 minuti di domande perché ci hanno chiesto di essere contenuti nel tempo anche dell'uso della sala. Se si può usare il microfono sarebbe meglio. Sì, sì, sì.
No, ma se sente.
Mi ricordo quando abbiamo studiato questa cosa qua nel seminario, c'era un'interpretazione che non esclude la profezia come lungimirante riferito alla nascita di Cristo, ma faceva un riferimento alla nascita di Ezechia, sì. che il profeta, cioè la teoria era questa, che il profeta nella prima istanza faceva riferiva alla nascita di un futuro re, ma proprio nel giro di qualche anno, che per esempio sotto Ezechia poi c'è stato un periodo di pace e di grande ripresa religiosa nella Giudea. E mi ricordo davano abbastanza importanza a questa roba qua, che Isaia, cioè, guardava i segni dei tempi e vedeva queste cose qua, e vedeva già dentro la storia dei segni di una ripresa anche religiosa. E il riferimento a questo evento che è successo dopo qualche anno, cioè, non escludendo l'interpretazione messianica più diciamo, più profonda, Questa interpretazione secondo lei è ragionevole?
Sì, è abbastanza comune. Questo figlio della Alma, della Vergine, sarebbe da identificarsi col re Ezechia. Ezechia effettivamente figlio di Achaz, ma a quest'epoca, se si fanno bene i conti, Ezechia doveva essere già nato da un po' di anni, almeno, ecco perché si può dubitare di questo. Per sé non è una, sarebbe profezia in senso tipico, cioè Isaia vede in questo bambino che deve nascere, che sarà il figlio di Achaz, vede l'immagine anticipata di quella che sarà la nascita del Messia. Ma è evidente che Ezechia non coincide bene con quei nomi che si danno poi ad Emanuele, no? Non si deve sopravvalutare anche il periodo di pace momentanea all'inizio del regno di Isaia, del regno di Ezechia, perché poi Ezechia era subito di Sennacherib, ricordate l'assedio di Gerusalemme da parte di Sennacherib. È stato un momento terribile, ma poi dice che tutti i villaggi, piccole città attorno erano state devastate dall'esercito assiro. Questo è avvenuto nell'anno 701 circa, vero? Perché Ezechia, anche lui, si è messo in mente di dirigere lui una lega contro il re di Assiria, e allora è arrivato il castigo amati, vero? Però in quell'occasione c'è stata una salvezza strepitosa, ma comunque Ezechia ha dovuto pagare il tributo, no? si è salvato appena in quella circostanza. Non penso che il regno di Ezechia sia così felice, è un regno di un sovrano che ha cercato di realizzare al massimo il pensiero del Signore, vero? Ha cominciato anche ad abolire i piccoli santuari che c'erano attorno e che erano causa di superstizione, vede, anche di idolatria, e tante cose ha fatto di riforma religiosa questo Ezechia. Ma che tutto quello che si dice qui, perché vedete che sono collegate questi tre oracoli, sono collegati, sono nella stessa circostanza, vero? Qui la donna, la Vergine che deve dare alla luce a un bambino è nato per noi, eccetera. E qui dal tronco esce un rampollo, viene lo Spirito. Ecco, tutto questo dà un'importanza grandissima a questo Emanuele, a questo bambino, che non può essere esaurito anche da un re bravo e buono come Ezechia. Ecco, a parte la cronologia, che però la cronologia può essere sempre tirata di qua di là, non avendo dati precisi. No? Io ho dato dei dati cronologici che si possono desumere dalla storia assira. Voi ricordate, non avete studiato nella storia? Nel secolo scorso hanno cominciato gli scavi nell'Iraq, e sono venute alla luce migliaia e migliaia di tavolette, qui anche gli annali dei re di Assiria, e per la Siria si è avuto questa sorpresa, le liste degli eponimi, come a Roma c'erano i consoli, no? Allora il Bastino, tal console per la prima volta o seconda volta, allora si sapeva l'anno preciso con l'elenco dei consoli, c'era una cronologia. altrimenti non c'è un punto di riferimento. Quindi nella Bibbia non c'è il punto di riferimento. Cioè, quando questo aveva tanti anni, allora cominciò a regnare in Israele questo. E quando in Israele questo aveva tanti anni, cominciò a regnare questo. Cominciò a regnare che aveva 20 anni, regnò per 25 anni, no? E allora anche non si può mai sapere se l'anno... Perché non è che cominciassero a regnare il primo dell'anno, no? E terminassero a morire all'ultimo dell'anno. Quindi se l'anno in cui uno cessa e comincia l'altro è computato col primo o col secondo o con tutte e due. Ecco, quindi è difficile. Invece con l'eponimo, con il funzionario che dava il nome all'anno, si è potuto stabilire tutta la serie ininterrotta degli anni del regno di Assiria e quanto, come, quando hanno regnato. Poi gli Assiri hanno fatto i loro annali: nel primo anno del mio regno io feci una spedizione contro il paese di Hatti Etei, Ititi, no? Ma in realtà era la Siria. Ecco, così, dopo descrive tutte le vicende di questa spedizione militare. Nel secondo anno del mio regno, di solito si muovevano in primavera, quando cominciava il bel tempo, cominciavano le imprese militari, però, così. Per questo possiamo stabilire abbastanza bene. Ora, facendo i conti, voi trovate qui alla fine della Bibbia di Gerusalemme una tavola cronologica, vedendo quando ha cominciato a regnare Ezechia, quando cioè ha cominciato a regnare, notate, Ezechia nell'anno 716, che è l'ultimo anno di Ahaz. Ezechia ha cominciato a regnare che aveva 25 anni, per Bacco allora è nato prima della guerra che chiamiamo Siro-Efraimitica, la guerra Siro per dire Damasco, Aram, Efraim è la tribù più importante del regno di Israele. Dopo il tempo, supponiamo, di Geremia, cioè quando oramai il regno di Israele non esiste più, diventa sinonimo Israele, Efraim, Giacobbe, era sempre la stessa per dire la comunità del popolo di Dio, ecco. Giuseppe qualche volta. E quindi effettivamente si insegna anche quello, però Ezechia, che gli ebrei intendono questo di Ezechia, però oltre alla difficoltà cronologica, Ezechia non può, detto, esaurire tutto quel cumulo di attributi che ha qui l'Emanuele, ecco, mi sembra.
Io vorrei ringraziarla e penso che con me vorrebbero ringraziarla anche tanti altri per averci fatto capire molto bene una cosa che io ho sempre creduto, ma non avevo mai capito le ragioni profonde, cioè che gli ebrei in realtà aspettavano un Messia re, sostanzialmente, e non poi un Dio come si sono trovati. E lei ci ha dato tutte le ragioni di questa cosa qua, cioè con l'abbondanza degli esempi che ha fatto, almeno io personalmente mi sono reso conto del perché loro si aspettavano un Messia fatto alla maniera con cui lei ci ha spiegato. E a me è sembrato che questa è stata anche la fregatura, insomma, poi per gli ebrei, perché erano talmente convinti di questa cosa che quando si sono trovati qualcosa di più, non sono riusciti a capirla questa cosa qua, cioè non sono stati capaci di vedere quel molto di più che avevano al posto di quel poco alla fin fine che si aspettavano, viste da questo punto di vista le cose, era poco quello che si aspettavano ed era molto di più quello che hanno ricevuto. Ma detto questo, che è ancora una cosa così, diciamo, intellettuale, quello che mi colpiva di più invece, ecco, come questa cosa in realtà è, per me è molto attuale, nel senso che io ho come la sensazione che anche oggi avvenga lo stesso. Cioè che in molta parte di gente che si dice cristiana o anche gente che non si dice cristiana ci sia l'attesa di un buonismo, di un perbenismo, di qualcuno che mette a posto le cose e che tutto questo ha che poco a che vedere con Dio, con noi. Non so se rendo l'idea. Cioè con un Dio presente negli avvenimenti e nelle cose di tutti i giorni. Questo, ripeto, almeno la mia sensazione è che accada anche presso alcuni di quelli che si dicono cristiani, cioè l'attesa di un qualcuno o di qualcosa che di volta in volta è il politico e chissà chi, che viene a sistemare le cose, che instaurerà un'era di giustizia, ma questo non è Dio con noi, è il favore di Dio con noi, ma non è Dio dentro alla vita.
Ecco. Al tempo di Gesù c'erano diverse maniere di intendere questa attesa messianica. Ecco, c'era questa attesa di una rivalsa di carattere politico e militare, no? Anche nelle visioni dei profeti abbiamo visto già la Gerusalemme, no? Ecco, l'ultima Gerusalemme, tutti i re porteranno i loro doni, sempre una supremazia del popolo di Israele, scambiando il fatto strumentale, cioè che il popolo di Israele è lo strumento di cui si è servito il Dio per progressivamente preparare l'ambiente. Allora, è un fatto che l'ambiente è riuscito, no? Abbiamo soltanto verso la fine del primo secolo ci sono cristiani un po' dappertutto, ecco, quindi il disegno di Dio è riuscito, soltanto che la parte più responsabile del popolo di Israele non ha accettato Gesù, come non lo accetta ancora oggi. Perché io vorrei ricordare quelle parole che Gesù diceva il pianto di Gesù: Gerusalemme, Gerusalemme, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chioccia che raccoglie i pulcini, non hai voluto. Poi anche durante, quando Gesù sta per entrare in Gerusalemme, se avessi conosciuto il momento della tua visita, e questo è il momento decisivo, quando Gesù entra in Gerusalemme è il momento decisivo. Se avessi conosciuto questo è il momento in cui sei visitato, vero? Se Gerusalemme i responsabili avessero riconosciuto Gesù come Messia, e come Messia a modo suo, non come se lo immaginavano loro, non avrebbero avuto ragione di fare la guerra poi contro i romani, guerra disastrosa perché è terminata con la distruzione anche del tempio, quindi ecco. Invece non hai conosciuto il momento, questo è il momento, no? E allora il tuo luogo ti sarà lasciato, abbandonato. Ecco la profezia della fine di Gerusalemme. Allora abbiamo questo fatto che i responsabili, non tutto il popolo, i responsabili non hanno accettato Gesù come Messia perché sono immaginati qualche cosa d'altro. Però vi erano le persone che aspettavano l'instaurazione della santità, del vero amore di Dio, non il fatto politico di rimpiangere perché si era sotto il dominio dei romani, no? Quello non era la cosa più importante.